Benvenuti al Daily Digest di venerdì 26 giugno.
Su microsmeta.com trovi articoli, immagini e video relativi a questo podcast. Commenta e partecipa su Telegram. Oggi parleremo di la macchina da guerra di Roma, addestramento, tattica e logistica della Legio Romana, le tecniche ingegneristiche nella costruzione della Grande Piramide di Giza, la corsa all'oro è la nascita dell'insediamento di Deadwood nel 1976. Il passaggio del Rubicone è la fine della Repubblica Romana. L'impatto ecologico delle migrazioni lessepsiane nel bacino del Mediterraneo. L'importanza geopolitica di Trieste è il nodo delle infrastrutture energetiche. Madrid 1600 ed il caotico splendore del secolo d'oro spagnolo. Mileto è il risveglio del pensiero scientifico nel cuore dello Ionio. Il sistema dell'ipocausto ed il riscaldamento a pavimento nell'antica Roma. E la vita quotidiana e gli intrighi alla corte reale francese nel XV secolo. Iniziamo.
La macchina da guerra di Roma, addestramento, tattica e logistica della Legio Romana. L'efficienza militare romana non risiedeva semplicemente nel valore individuale dei suoi soldati, ma dipendeva da un sistema scientifico di addestramento e pianificazione logistica senza eguali nell'antichità. Un'analisi tecnica delle manovre di schieramento, dell'armamento standard e della costruzione dei campi fortificati imperiali. La standardizzazione delle armi e la preparazione atletica del fante. La superiorità strategica dimostrata dalle forze armate romane durante i secoli della Repubblica e dell'Impero poggiava su un modello organizzativo interamente focalizzato sulla standardizzazione degli equipaggiamenti e sull'addestramento fisico ossessivo delle reclute. Ogni cittadino incorporato nei ranghi della legione veniva sottoposto a un programma di condizionamento atletico durissimo, che prevedeva marce forzate mensili di 30 km da compiere trasportando un carico individuale di oltre 30 kg, composto da razioni alimentari, attrezzi da scavo e armi d'ordinanza. Questo regime addestrativo trasformava i giovani contadini in fanti d'élite capaci di mantenere l'allineamento tattico anche in condizioni di estremo affaticamento fisico sui terreni più ostili delle province di frontiera. La ripetizione ritmica dei comandi vocali cementava lo spirito di corpo dei reparti in marcia. L'armamento difensivo e offensivo era progettato per ottimizzare l'efficacia del combattimento di corte all'interno di formazioni serrate. Il pilum, il pesante giavellotto da lancio dotato di una lunga punta di ferro dolce, era studiato per piegarsi dopo l'impatto, rendendo inservibile lo scudo nemico trafitto e impedendo che l'arma venisse raccolta e rilanciata contro le linee romane. Il gladio, la corta spada a doppio taglio ottimizzata per i colpi di punta a corto raggio, consentiva al legionario di colpire i bersagli vitali dell'avversario rimanendo protetto dietro la massiccia barriera lignea dello scudo rettangolare curvo. Una combinazione tattica micidiale che annullava la superiorità fisica dei guerrieri celtici o germanici abituati a larghi colpi di taglio isolati. Ogni elemento della panoplia rispondeva a una logica di produzione di massa centralizzata nelle officine statali. La manovra della testuggine e l'architettura dei castra di frontiera. Nelle fasi di assalto alle fortificazioni nemiche o sotto il tiro serrato delle frecce avversarie, i reparti eseguivano con precisione geometrica la manovra della testuggine, serrando i ranghi e disponendo gli scudi frontalmente e sopra le teste per creare una corazza protettiva continua e impenetrabile per i dardi. Questa coesione difensiva permetteva alle unità di ingegneri e zappatori di avanzare fino alla base delle palizzate nemiche per operare lo scavo delle fondamenta o piazzare le cariche di demolizione. Al termine di ogni giornata di marcia, la legione non riposava prima di aver edificato un castrum fortificato provvisorio, un campo base circondato da un fossato profondo, un terrapieno e una palizzata in legno provvista di torri di guardia angolari. Lo scavo del perimetro difensivo veniva completato in meno di 3 ore grazie all'efficienza degli strumenti da scavo distribuiti a ogni manipolo. L'architettura interna dei campi militari riproduceva fedelmente la struttura geometrica e viaria delle città romane, con un decumano e un cardo principale che si incrociavano davanti al pretorio, il quartier generale del comandante. Questa uniformità logistica permetteva a ogni soldato di orientarsi istantaneamente all'interno dell'accampamento anche in piena notte o in caso di attacco improvviso delle forze nemiche, garantendo una prontezza operativa che stroncava sul nascere ogni tentativo di imboscata lungo i confini dell'impero. La logistica militare coordinava l'afflusso costante di vestiario, grano e armi di ricambio dalle retrovie, assicurando che le unità potessero resistere ad assedi prolungati senza subire cali nel morale o carenze alimentari strutturali. L'intera macchina imperiale poggiava su questa precisione amministrativa e stradale. Il declino del sistema di corte è la transizione tardo-imperiale. La decadenza del modello legionario tradizionale si manifestò nei secoli tardi dell'impero, quando la scarsità di reclute italiche e la necessità di contrastare le veloci incursioni della cavalleria germanica spinsero gli imperatori a barbarizzare progressivamente i quadri dell'esercito e a privilegiare i reparti di cavalleria corazzata a discapito della fanteria pesante tradizionale. Questa transizione strutturale segnò la fine dell'epoca d'oro della legione classica, ma l'eredità tecnica e tattica delle corti romane rimase il punto di riferimento assoluto per gli storici militari e gli strateghi europei fino alle soglie dell'era moderna, influenzando profondamente l'evoluzione degli eserciti nazionali europei. La legione romana si rivela come il trionfo dell'organizzazione scientifica e della disciplina collettiva sulla forza bruta individuale. Una macchina bellica e sociale formidabile che ha permesso a una singola città sul Tevere di edificare e mantenere il più grande impero ecumenico della storia antica, unendo popoli e territori sotto lo stesso vessillo militare per oltre 5 secoli consecutivi. Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra 1000 monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com.
Le tecniche ingegneristiche nella costruzione della Grande Piramide di Giza. Intorno al 2570 a.C., la costruzione della Grande Piramide di Giza mobilitò immense risorse umane e materiali nell'antico Egitto. Senza l'ausilio di ruote o macchinari moderni, migliaia di lavoratori realizzarono un'opera ingegneristica che sfida il tempo. L'organizzazione logistica dei cantieri e la movimentazione dei blocchi di pietra. La realizzazione di questo imponente monumento funebre destinato al sovrano Cheope richiese l'estrazione, il trasporto e il posizionamento di oltre 2 milioni di blocchi di pietra calcarea e granitica, con pesi che variavano da poche tonnellate fino a decine di tonnellate per gli elementi strutturali delle camere interne. Le recenti scoperte archeologiche condotte nei villaggi degli operai hanno smentito definitivamente il mito cinematografico di una manodopera composta esclusivamente da schiavi ridotti in catene, dimostrando invece la presenza di una complessa macchina burocratica statale capace di gestire migliaia di lavoratori salariati, artigiani specializzati e ingegneri idraulici. Questi uomini vivevano in veri e propri centri urbani pianificati a ridosso del cantiere, dotati di infermerie, panifici industriali e sistemi di distribuzione delle razioni alimentari alimentate dalle tasse in natura provenienti da tutto il regno. La movimentazione dei blocchi lungo la piana di Giza avveniva principalmente attraverso l'uso di grandi slitte di legno trainate da squadre di decine di uomini su piste di terra battuta e argilla costantemente inumidita con acqua per ridurre l'attrito del terreno. L'assenza di pulegge e carrelli con ruote costrinse i capomastri egizi a sviluppare complessi sistemi di rampe inclinate, la cui esatta conformazione geometrica rimane ancora oggi oggetto di accesi dibattiti scientifici tra gli specialisti di architettura antica. Queste rampe, realizzate in mattoni di fango, detriti e gesso, venivano progressivamente ampliate e innalzate man mano che la struttura della piramide cresceva in altezza, richiedendo un lavoro logistico di rimozione e rimodellamento del terreno monumentale pari a quello della costruzione stessa. L'allineamento della base della piramide verso i 4 punti cardinali presenta un livello di precisione straordinario, con margini di errore inferiori a 1 grado, un risultato ottenuto attraverso l'osservazione sistematica delle stelle circumpolari e l'uso di strumenti di puntamento estremamente semplici come il filo a piombo e la riga di legno. Il rifornimento dei materiali più pregiati, come il granito rosso utilizzato per la camera del re, richiedeva il trasporto fluviale lungo il corso del Nilo a partire dalle cave di Aswan, situate a centinaia di chilometri di distanza verso meridione. Un'operazione logistica che poteva svolgersi solo durante i mesi dell'esondazione annuale del fiume, quando il livello delle acque permetteva alle grandi chiatte da carico di avvicinarsi alla piana di Giza. Il completamento dell'opera, sormontata in origine da un rivestimento di calcare bianco splendente che rifletteva la luce del sole visibile da grande distanza, segnò il culmine delle capacità organizzative dell'antico regno egizio. La piramide non era solo una tomba reale, ma costituiva un potente simbolo di centralizzazione politica ed economica, la cui costruzione contribuiva a cementare l'identità nazionale e la coesione sociale delle diverse province del paese attraverso la partecipazione a un grande progetto collettivo sacralizzato dalle istituzioni religiose dell'epoca. La Grande Piramide rimane una delle testimonianze più straordinarie dell'ingegno umano e della capacità di superare limiti tecnologici apparentemente insormontabili attraverso l'organizzazione scientifica del lavoro di massa. Lo studio dei resti materiali e dei papiri logistici continua a rivelare dettagli sorprendenti su una civiltà che aveva fatto della precisione geometrica e della durata eterna i cardini della propria architettura monumentale.
Il sapere è un tesoro che nessuno può rubarti. Aggiungiamo un'altra moneta d'oro su microsmeta.com. La corsa all'oro è la nascita dell'insediamento di Deadwood nel 1976. Nel 1976 l'insediamento di Deadwood nel Dakota del Sud divenne il simbolo della frontiera americana più selvaggia e incontrollata. La scoperta di ricchi giacimenti auriferi nei territori sacri dei nativi americani scatenò un'ondata migratoria di cercatori, avventurieri e fuorilegge. La vita nei campi minerari è l'assenza di leggi istituzionali nei territori del Dakota. L'accampamento di baracche e tende sorto all'interno di un profondo canyon solcato da un ruscello si sviluppò in pochi mesi al di fuori della giurisdizione ufficiale degli Stati Uniti d'America, trovandosi in un territorio legalmente assegnato alle tribù dei Sioux in base ai trattati diplomatici precedentemente firmati dal governo di Washington. Questa condizione di totale illegalità formale attirò una massa eterogenea di individui disposti a rischiare la vita pur di accumulare una rapida fortuna con l'estrazione del metallo prezioso dalle rocce delle colline nere. La via principale dell'insediamento era costellata da decine di saloon aperti giorno e notte, sale da gioco d'azzardo e postazioni commerciali dove la polvere d'oro veniva utilizzata come moneta di scambio corrente per l'acquisto di viveri, armi e alcolici di contrabbando. L'ordine pubblico era praticamente inesistente e la risoluzione delle controversie personali o commerciali veniva affidata all'uso immediato delle armi da fuoco, trasformando la cittadina in uno dei luoghi più violenti e pericolosi dell'intera frontiera americana dell'epoca. Personaggi leggendari della storia del West, come Wild Bill Hickok e Calamity Jane, trovarono in questo ambiente senza regole il palcoscenico ideale per le loro imprese, legando indissolubilmente i loro nomi alla cronaca nera e alla mitologia dell'accampamento minerario. La densità della popolazione e le precarie condizioni sanitarie dei dormitori collettivi favorivano la diffusione di epidemie di tifo e vaiolo, che causavano un numero di vittime spesso superiore a quello dei conflitti a fuoco quotidiani nelle strade infangate. L'economia del campo non si basava solo sull'oro estratto dai minatori, ma era alimentata da un florido mercato di servizi e rifornimenti logistici gestito da mercanti spregiudicati che applicavano prezzi astronomici sulle merci importate dalle città orientali tramite carovane di carri leggeri. Le compagnie minerarie più grandi compresero rapidamente che l'estrazione superficiale dei torrenti si sarebbe esaurita in poco tempo, avviando massicci investimenti per l'acquisto di macchinari industriali pesanti destinati alla frantumazione del quarzo sotterraneo. Un'evoluzione che trasformò l'accampamento anarchico in un centro industriale organizzato e dipendente dai capitali finanziari di New York e San Francisco. La progressiva introduzione della legge formale e delle istituzioni federali, culminata con l'annessione ufficiale del territorio e la nomina dei primi sceriffi federali, pose fine alla stagione più violenta e pittoresca dell'insediamento, normalizzando la vita sociale ed economica della comunità costiera mineraria. Le antiche baracche di legno furono progressivamente sostituite da moderni edifici in mattoni, hotel di lusso e teatri d'opera stabili, ma il ricordo di quegli anni tumultuosi è rimasto impresso nella cultura popolare globale come l'archetipo della frontiera occidentale selvaggia, dove il confine tra la civiltà e la barbarie era tracciato solo dalla rapidità nell'estrarre una pistola. La storia dell'insediamento del Dakota dimostra come la ricerca della ricchezza mineraria abbia rappresentato uno dei principali motori dell'espansione territoriale americana, capace di travolgere trattati internazionali e culture native in nome del progresso industriale. Sotto la superficie della leggenda romantica del West si cela la realtà di un duro scontro economico e sociale che ha ridefinito la geografia politica del continente nordamericano. Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici su microsmeta.com.
Il passaggio del Rubicone è la fine della Repubblica Romana. Nel 49 a.C., Giulio Cesare attraversò il fiume Rubicone con le sue legioni, cambiando per sempre il destino di Roma. Questo atto di aperta ribellione contro il Senato scatenò una sanguinosa guerra civile che decretò la fine della secolare Repubblica Romana. Il contesto giuridico è le implicazioni militari del celebre superamento del confine fluviale. Il diritto pubblico romano stabiliva con estrema severità che nessun generale in armi potesse varcare il confine naturale del fiume Rubicone senza il preventivo congedo delle proprie truppe da parte del Senato. Questo limite geografico e giuridico era stato istituito per proteggere la città di Roma da colpi di Stato militari e per garantire il primato delle istituzioni civili su quelle dell'esercito. Quando il condottiero decise di muovere la 13ª legione oltre quel corso d'acqua, era perfettamente consapevole di compiere un reato di alto tradimento che avrebbe comportato l'esecuzione capitale o l'esilio perpetuo in caso di sconfitta politica. La decisione non fu presa d'impulso, ma rappresentò l'esito di una lunga e logorante trattativa diplomatica fallita a causa dell'intransigenza della fazione conservatrice guidata da Pompeo Magno. I soldati che seguivano il generale non erano semplici mercenari, ma veterani legatissimi alla figura del loro comandante dopo anni di durissime campagne militari nella regione della Gallia. La fedeltà personale verso il capo aveva ormai ampiamente superato il rispetto formale nei confronti delle istituzioni senatorie di Roma, considerate dai legionari come un'oligarchia corrotta e distante dalle necessità del popolo e della truppa. L'avanzata verso la penisola italica si svolse con una rapidità sorprendente, cogliendo del tutto impreparati i magistrati romani che non si aspettavano una mossa così audace e fulminea all'inizio della stagione invernale. La storiografia classica ha tramandato la celebre frase pronunciata durante il guado, un'espressione che sottolineava l'irreversibilità di una scelta che avrebbe modificato l'assetto istituzionale dell'intero bacino del Mediterraneo. Il panico si diffuse rapidamente tra le file dei senatori, molti dei quali decisero di abbandonare la capitale per rifugiarsi nelle province meridionali o in Oriente, sperando di poter organizzare una resistenza armata sotto la guida militare di Pompeo. Questo vuoto di potere permise al condottiero di entrare a Roma senza incontrare una significativa opposizione armata, presentandosi ai cittadini come il vero difensore delle libertà popolari contro i soprusi della nobiltà senatoria. La macchina burocratica e finanziaria della Repubblica passò immediatamente sotto il controllo delle forze cesariane, che seppero sfruttare le immense risorse statali per finanziare la successiva campagna militare globale. La guerra civile si estese rapidamente alla Spagna, all'Egitto e all'Africa, coinvolgendo l'intero mondo conosciuto in un conflitto logorante. L'attraversamento di quel piccolo corso d'acqua segnò l'inizio di una nuova era in cui il potere politico non si fondava più sulla legittimità delle antiche magistrature repubblicane, ma sul controllo diretto ed esclusivo delle forze armate. Il Senato romano, pur sopravvivendo formalmente per molti secoli, perse definitivamente la sua reale autonomia decisionale, trasformandosi in un organo di ratifica della volontà del sovrano di turno. L'espressione legata al superamento del confine fluviale è rimasta nel linguaggio comune per indicare il compimento di un passo decisivo e rischioso dal quale è assolutamente impossibile tornare indietro. La caduta delle istituzioni repubblicane dimostra come le leggi formali non siano sufficienti a proteggere uno Stato quando si verifica una frattura insanabile tra la classe politica e la forza militare. L'audacia del condottiero pose fine a secoli di tradizioni oligarchiche, inaugurando una stagione di riforme strutturali che avrebbero trasformato Roma in un impero globale, ma al prezzo del sacrificio definitivo delle antiche libertà civili.
Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com e sui socials che segui.
L'impatto ecologico delle migrazioni lessepsiane nel bacino del Mediterraneo. L'apertura e il progressivo raddoppio del canale di Suez hanno innescato un fenomeno di migrazione biologica che sta alterando in modo irreversibile la biodiversità marina delle nostre coste. Un'analisi scientifica approfondita sulle specie ittiche aliene e sulle risposte ecologiche necessarie per tutelare l'ambiente marino autoctono. Il canale di Suez come corridoio biogeografico artificiale. Le dinamiche di colonizzazione biologica del Mar Mediterraneo da parte di organismi marini originari del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano costituiscono uno degli eventi di alterazione ecologica più studiati dagli specialisti di biologia marina globale. Questo flusso migratorio artificiale, noto nella letteratura scientifica come migrazione lessepsiana dal nome dell'ingegnere Ferdinand de Lesseps, è iniziato nella seconda metà dell'Ottocento con lo scavo del canale di Suez, un'opera idraulica che ha abbattuto la barriera geologica naturale che separava due ecosistemi marini radicalmente differenti per salinità, temperatura e composizione della fauna indiana. La stabilità ecologica del bacino interno è stata così compromessa dall'arrivo di predatori tropicali molto aggressivi. I recenti lavori di ampliamento strutturale del canale e l'innalzamento costante delle temperature medie dei bacini meridionali hanno rimosso gli ultimi ostacoli ecologici legati alla densità salina dei laghi e mari, trasformando l'istmo in un corridoio biogeografico spalancato e percorso ogni anno da decine di nuove specie aliene invadenti. La penetrazione di questi pesci tropicali altera profondamente le catene alimentari autoctone, poiché gli organismi immigrati competono aggressivamente con le specie locali per l'occupazione delle nicchie ecologiche di fondo e per lo sfruttamento delle risorse alimentari costiere, provocando una drastica riduzione delle popolazioni di saraghi, triglie e merluzzi autoctoni nelle aree costiere orientali. L'alterazione della flora algale modifica ulteriormente i siti di deposizione delle uova delle specie stanziali. I rischi tossicologici delle neurotossine marine sul consumo umano. La pericolosità biologica di questa invasione marina non si limita allo scompaginamento degli equilibri naturali della fauna, ma introduce gravi rischi di natura tossicologica per le popolazioni costiere dei paesi mediterranei. Molte delle specie migranti, come i pesci palla e i pesci scorpione, sintetizzano o accumulano lungo la catena alimentare molecole chimiche ad altissima tossicità neurologica, tra le quali spicca la tetrodotossina, una neurotossina idrosolubile che agisce bloccando selettivamente i canali del sodio nelle membrane cellulari del sistema nervoso centrale umano, provocando paralisi muscolare progressiva e insufficienza respiratoria letale in pochissime ore. La rapidità dell'azione tossica esclude l'efficacia dei normali interventi medici d'urgenza se non somministrati immediatamente. La stabilità chimica di queste tossine organiche impedisce la loro distruzione tramite i normali processi di congelamento termico o cottura ad alte temperature, rendendo le carni contaminate un pericolo invisibile e letale per i consumatori dei mercati ittici tradizionali. Questa emergenza igienico-sanitaria ha imposto l'adozione di normative europee severissime che vietano lo sbarco, la vendita e la somministrazione di qualsiasi prodotto ittico appartenente alle famiglie esotiche invadenti, obbligando le autorità sanitarie a campagne informative capillari rivolte sia ai pescatori professionisti sia ai consumatori privati per prevenire avvelenamenti alimentari accidentali. Nelle località turistiche costiere, la vigilanza dei laboratori veterinari pubblici rappresenta l'ultimo baluardo a tutela della salute della cittadinanza. Strategie di monitoraggio e mitigazione ecologica. La risposta scientifica all'invasione lessepsiana si focalizza sullo sviluppo di reti di monitoraggio satellitare e campionamenti genetici ambientali per tracciare in tempo reale la diffusione delle specie aliene lungo i bacini settentrionali del Mediterraneo. La creazione di barriere ecologiche virtuali è il supporto finanziario diretto alle marinerie tradizionali per l'eliminazione sistematica degli esemplari tossici pescati costituiscono le uniche opzioni praticabili per contenere un fenomeno che rischia di trasformare il nostro mare in un'appendice tropicale priva di biodiversità originaria. La cooperazione scientifica tra le università europee e medio orientali diventa un fattore imprescindibile per elaborare protocolli di contenimento efficaci sul lungo periodo. La salvaguardia del Mediterraneo dalle invasioni biologiche esterne rappresenta una priorità strategica che richiede investimenti scientifici costanti e politiche doganali coordinate a livello internazionale. Solo preservando l'integrità ecologica dei nostri fondali sarà possibile garantire il futuro della pesca sostenibile e la sicurezza sanitaria delle comunità costiere europee, proteggendo un patrimonio biologico millenario unico al mondo.
Speriamo che la nostra selezione di oggi ti stia appassionando. Prossimo argomento su microsmeta.com. L'importanza geopolitica di Trieste è il nodo delle infrastrutture energetiche. Il porto di Trieste rappresenta uno snodo geopolitico ed economico di fondamentale importanza per l'intera Europa centrale, pur rimanendo spesso ai margini del dibattito strategico nazionale italiano. La sua centralità per l'approvvigionamento energetico della Germania e delle nazioni limitrofe ne fa un punto nevralgico della stabilità continentale. Il ruolo dell'oleodotto transalpino e le dinamiche degli investimenti internazionali nello scalo giuliano. La città di Trieste possiede una collocazione geografica che la rende naturalmente proiettata verso il cuore della Mitteleuropa, fungendo da sbocco marittimo privilegiato per le merci dirette verso l'Austria, l'Ungheria e le regioni meridionali della Germania. Questa caratteristica strutturale è emersa con chiarezza durante le vicende legate ai tentativi di penetrazione economica commerciale asiatica attraverso i protocolli della cosiddetta Via della Seta. In quella circostanza lo scalo giuliano divenne l'oggetto di un serrato confronto diplomatico internazionale, evidenziando la mancanza di una visione strategica unitaria da parte dei ministeri romani, spesso impreparati a gestire la complessità delle offerte di investimento provenienti dalle grandi potenze globali. L'interesse per i moli triestini non è legato solo al traffico dei container, ma riguarda soprattutto le reti invisibili ma vitali del trasporto delle risorse energetiche. Pochi osservatori sono a conoscenza del fatto che circa il 50% del fabbisogno petrolifero della Repubblica Federale di Germania transita proprio attraverso lo scalo di Trieste, alimentando i complessi industriali della Baviera e del Baden-Württemberg. Questo flusso costante è garantito dall'infrastruttura dell'oleodotto transalpino, un'opera ingegneristica di straordinaria lungimiranza ideata e realizzata decenni fa dal manager Enrico Mattei. La condotta sotterranea attraversa le Alpi per rifornire in modo diretto ed efficiente le raffinerie dell'Europa centrale, rendendo l'Austria e l'Ungheria quasi totalmente dipendenti dalla sicurezza di questo corridoio logistico. Proprio la natura critica di questa infrastruttura la rende un bersaglio potenziale per azioni di sabotaggio o attentati dimostrativi, eventi che in passato hanno già lanciato precisi segnali di vulnerabilità strategica. Dal 1954, anno del definitivo ritorno dell'amministrazione italiana nella città, lo Stato centrale ha spesso faticato a integrare pienamente Trieste in un grande piano di sviluppo economico nazionale. Questa timidezza politica deriva in parte dalla complessa transizione successiva alla fine della Seconda Guerra Mondiale, che ha visto la penisola inserita all'interno di un sistema di sicurezza internazionale fortemente condizionato dalla presenza e dalla tutela diplomatica e militare degli Stati Uniti d'America. Durante i decenni della Guerra Fredda, la stabilità del confine orientale era garantita dal reciproco interesse delle superpotenze a mantenere una linea di demarcazione stabile e condivisa, una condizione che ha assicurato 80 anni di pace nel continente ben prima dei processi di integrazione burocratica dell'Unione Europea. Oggi lo scenario globale appare profondamente mutato e le storiche alleanze difensive manifestano segni di stanchezza strutturale, lasciando le nazioni europee più esposte dal punto di vista della sicurezza collettiva e della protezione delle rotte commerciali. La perdita di centralità dell'ombrello protettivo americano costringe l'Italia a riflettere sulla necessità di sviluppare una propria politica estera e una strategia marittima autonoma, in cui scali come Trieste e Taranto non siano considerati semplici porti regionali, ma veri e propri avamposti della sovranità energetica e commerciale europea. La capacità di proteggere e valorizzare queste infrastrutture determinerà il ruolo del paese all'interno dei futuri equilibri politici del continente. La riscoperta della centralità di Trieste richiede un profondo mutamento culturale nella classe dirigente, che deve superare la logica della gestione ordinaria per abbracciare una visione geopolitica a lungo termine. Solo comprendendo che il destino industriale dell'Europa centrale è strettamente legato alla sicurezza dei terminali marittimi adriatici, l'Italia potrà esercitare un ruolo guida nei processi di stabilizzazione economica e politica dell'intera area continentale. Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com.
Madrid 1600 ed il caotico splendore del secolo d'oro spagnolo. Nel 1600 Madrid si presentava come una capitale caotica, vibrante e in piena espansione, nel cuore del celebre secolo d'oro spagnolo. L'improvvisa decisione della corona di trasferire la corte in questa città provocò un'esplosione demografica e culturale senza precedenti nell'Europa dell'epoca. L'espansione urbanistica incontrollata e le severe leggi suntuarie sulla moda nobiliare. Il trasferimento della corte reale da Toledo a Madrid, decretato dal sovrano Filippo II nel 1561, trasformò in pochi decenni un modesto centro urbano in un'affollata metropoli globale. La popolazione crebbe a ritmi vertiginosi, attirando nobili in cerca di favori, soldati veterani delle campagne nelle Fiandre, artigiani, mendicanti e intellettuali da ogni angolo della penisola iberica. Questa crescita tumultuosa e non pianificata creò gravi problemi di ordine pubblico e di gestione delle risorse idriche, con quartieri fatiscenti che sorgevano a ridosso dei palazzi signorili e delle chiese barocche. Le strade erano perennemente animate da un'umanità eterogenea, dove il lusso più sfrenato conviveva quotidianamente con la miseria più assoluta delle classi popolari. La nobiltà madrilena faceva gara per ostentare la propria ricchezza attraverso carrozze sontuose, servitù numerosa e abiti dai costi astronomici che misero in seria difficoltà l'economia di molte famiglie aristocratiche. Per frenare questa deriva, il governo imperiale fu costretto a emanare severe leggi suntuarie che regolavano nei minimi dettagli la foggia e le dimensioni degli indumenti permessi. Un caso emblematico fu quello dei colletti pieghettati e inamidati, le famose lattughe, che erano diventati così enormi e costosi da richiedere l'intervento quotidiano di servitori specializzati per la loro manutenzione. Le nuove norme ne limitarono drasticamente le dimensioni e l'uso dei pizzi pregiati, nel tentativo di ricondurre la classe dirigente verso una maggiore austerità dei costumi pubblici. Il vero cuore pulsante della vita culturale e sociale della capitale era rappresentato dai teatri all'aperto, i celebri cortili delle commedie, dove l'intera cittadinanza si riuniva per assistere alle opere di autori immortali come Lope de Vega e Calderón de la Barca. Questi spazi teatrali erano costantemente affollati da un pubblico rumoroso, appassionato e spesso violento, diviso rigidamente per sesso e rango sociale all'interno dei cortili degli edifici. Gli spettatori non esitavano a manifestare rumorosamente il proprio dissenso, lanciando ortaggi e frutta verso gli attori se la recitazione o la trama dello spettacolo non risultavano di loro gradimento. I disordini erano frequenti e richiedevano la presenza costante di guardie armate per evitare che le dispute letterarie si trasformassero in risse sanguinose nelle strade adiacenti. Questa straordinaria vivacità culturale faceva da contrasto a una crisi economica e finanziaria che cominciava a colpire le finanze dell'impero, minate dalle continue guerre esterne e dalla cattiva gestione delle ricchezze provenienti dalle colonie americane. Nonostante i primi segnali di declino politico, Madrid rimase per tutto il secolo il centro indiscusso dell'arte, della letteratura e della pittura barocca europea, ospitando nei suoi atelier maestri del calibro di Diego Velázquez. La città seppe elaborare uno stile di vita unico, dove la devozione religiosa più profonda si mescolava senza apparente contraddizione con la ricerca del piacere materiale e dell'onore personale. La Madrid del XVII secolo rappresenta l'archetipo della capitale barocca, capace di generare capolavori immortali della letteratura e dell'arte proprio nel momento di massima tensione strutturale delle sue istituzioni imperiali. Quello splendore caotico e contraddittorio ha lasciato un'impronta indelebile nell'identità della città, che conserva ancora oggi nei suoi quartieri antichi l'eco di quella stagione irripetibile.
Se ascolti regolarmente il nostro podcast, suggerisci idee ed argomenti per migliorarlo su microsmeta@gmail.com. Mileto è il risveglio del pensiero scientifico nel cuore dello Ionio. Al crocevia tra il mare Egeo e il vasto bacino del Mediterraneo, l'antica città di Mileto ha rappresentato uno dei centri più influenti e ricchi del mondo antico. Importante fulcro di scambi commerciali, navigazione e raffinato artigianato, i suoi porti collegavano culture lontane favorendo la nascita della filosofia greca e della scienza moderna. La struttura urbana e l'economia marittima della metropoli ionica. La posizione geografica di questa straordinaria metropoli costiera consentiva un controllo totale sulle rotte marittime che congiungevano il Mar Nero con le coste dell'Egitto e della penisola italica. Le quattro sponde portuali che circondavano l'insediamento permettevano l'attracco simultaneo di centinaia di imbarcazioni mercantili cariche di merci preziose, tessuti pregiati e derrate alimentari. I cittadini non si limitavano a gestire i transiti, ma avevano sviluppato una fitta rete di colonie lungo le sponde del Ponte Eusino, trasformando la città in una vera e propria superpotenza logistica. L'impianto urbanistico della città, ridisegnato successivamente secondo lo schema regolare e geometrico attribuito al celebre architetto Ippodamo, rifletteva una mentalità razionale, pragmatica e fortemente orientata all'ordine pubblico. Ogni settore della città era predisposto per facilitare gli scambi culturali ed economici, con ampi spazi dedicati ai mercati generali e botteghe artigianali specializzate nella lavorazione della lana e della ceramica. Gli scavi archeologici condotti nel corso degli ultimi decenni hanno dimostrato come la ricchezza accumulata dalle famiglie aristocratiche non fosse destinata esclusivamente all'ostentazione privata, ma venisse reinvestita nella costruzione di imponenti opere pubbliche, santuari monumentali e infrastrutture destinate a durare nei secoli. I marinai milesi erano famosi in tutto il bacino del Mediterraneo per la loro profonda conoscenza delle correnti marine e delle costellazioni. Un fattore che permetteva loro di navigare anche in mare aperto quando la maggior parte dei navigatori coevi preferiva una navigazione di piccolo cabotaggio lungo le coste. Questa continua esposizione a stimoli provenienti da civiltà esterne, come quella egizia e quella babilonese, favorì lo sviluppo di uno spirito critico unico nel suo genere. La tolleranza religiosa e l'assenza di una casta sacerdotale dogmatica permisero la libera circolazione delle idee e il confronto serrato tra diverse visioni del mondo. La ricchezza materiale di Mileto non era quindi un fine a se stessa, ma costituiva il presupposto fondamentale per la nascita di una classe di cittadini colti, curiosi e disposti a viaggiare per ampliare i propri orizzonti mentali. La piazza del mercato non era solo un luogo di baratto di merci fisiche, ma si trasformava quotidianamente in un laboratorio di discussione politica e speculazione cosmologica, dove la parola parlata e l'argomentazione logica cominciavano a sostituire i vecchi miti tradizionali legati alle divinità dell'Olimpo. Il declino di questo splendido centro costiero non fu immediato, ma coincise con le complesse vicende geopolitiche che videro lo scontro frontale tra le città della Ionia e l'avanzata inarrestabile dell'impero persiano. Nonostante le devastazioni belliche subite nel corso del V secolo a.C., il modello culturale ed economico sviluppato a Mileto continuò a esercitare un'influenza profonda su tutto il mondo ellenico, lasciando un'eredità indelebile nella storia dell'architettura e della gestione degli spazi civici costieri. La grande lezione storica di Mileto risiede nella sua straordinaria capacità di trasformare la ricchezza dei commerci marittimi in una risorsa intellettuale senza precedenti. L'apertura verso l'esterno e il rifiuto dei dogmi dogmatici hanno permesso a questa città di diventare la culla del pensiero occidentale, un faro di razionalità che ha illuminato l'intero bacino del Mediterraneo e le cui intuizioni continuano a guidare l'indagine scientifica contemporanea. Sei pronto a scoprire un altro segreto del mondo digitale? Avanti tutta su microsmeta.com.
Il sistema dell'ipocausto ed il riscaldamento a pavimento nell'antica Roma. Intorno al 100 avanti Cristo, gli ingegneri romani svilupparono un sofisticato sistema di riscaldamento centralizzato noto come ipocausto. Questa tecnologia permetteva di riscaldare i pavimenti e le pareti delle terme pubbliche e delle ville patrizie, garantendo un comfort termico straordinario durante la stagione invernale. Il funzionamento tecnico delle fornaci sotterranee è la struttura dei pilastri in cotto. L'invenzione è il perfezionamento di questo dispositivo termico, attribuito dalla tradizione storiografica classica all'imprenditore Sergio Orata. Rivoluzionarono l'architettura domestica e pubblica del mondo romano, consentendo la diffusione delle stazioni termali anche nelle province settentrionali dell'impero caratterizzate da climi rigidi e nevicate prolungate. Il principio di funzionamento si basava sulla circolazione costante di aria calda e fumi di combustione all'interno di un'intercapedine sotterranea creata al di sotto del piano calpestabile delle stanze. Il pavimento principale, noto come suspensura, poggiava su una fitta rete di pilastrini realizzati con mattoni quadrati di terracotta disposti a intervalli regolari, la cui altezza variava dai 60 agli 80 cm per permettere il passaggio fluido dei gas caldi provenienti da una grande fornace esterna, il prefurnium. Questo focolare, alimentato continuamente da squadre di schiavi con legna da ardere e carbone vegetale di alta qualità, produceva un calore intenso che si diffondeva uniformemente sotto i locali, riscaldando le pesanti lastre di pietra del pavimento che trattenevano e rilasciavano l'energia termica per irraggiamento anche molte ore dopo lo spegnimento della fiamma principale. Per evitare l'accumulo di gas tossici e massimizzare l'efficienza del tiraggio, gli ingegneri romani inserivano all'interno delle pareti perimetrali dei tubi cavi di terracotta a sezione rettangolare, i tubuli, che fungevano da veri e propri camini interni, riscaldando contemporaneamente anche le superfici verticali delle stanze prima di espellere i fumi all'esterno dell'edificio. Questa complessa gabbia termica creava un ambiente interno privo di correnti d'aria fredda e fumo visibile, una condizione di benessere superiore a quella dei moderni sistemi di riscaldamento centralizzato. La manutenzione di simili impianti richiedeva uno sforzo logistico ed economico notevole, limitandone l'applicazione residenziale alle dimore delle famiglie aristocratiche più facoltose e alle strutture termali gestite dalle amministrazioni municipali con finanziamenti pubblici. La pulizia periodica delle intercapedini sotterranee era fondamentale per rimuovere la fuliggine che si depositava sui mattoni riducendo la conducibilità termica della terracotta. Un compito faticoso e pericoloso affidato alla manodopera servile che doveva introdursi nei cunicoli angusti durante i periodi di spegnimento stagionale delle fornaci. Con la progressiva frammentazione istituzionale e la caduta dell'impero romano d'Occidente, la complessa macchina burocratica e artigianale necessaria al funzionamento di queste infrastrutture crollò definitivamente nel corso del V secolo d.C. L'Europa occidentale dimenticò quasi completamente questa raffinata tecnologia ingegneristica per quasi 1600 anni, regredendo verso l'uso di braceri mobili inefficienti e camini aperti che riempivano di fumo le stanze gelide dei castelli medievali e dei palazzi rinascimentali. La perdita di questa competenza tecnica dimostra come il progresso tecnologico non sia un percorso lineare e cumulativo, ma possa subire drammatici arresti e inversioni di rotta quando vengono meno le condizioni economiche, sociali e istituzionali che ne sostengono lo sviluppo e la manutenzione quotidiana. Solo con l'avvento della rivoluzione industriale e lo studio scientifico della termodinamica l'architettura continentale è tornata a progettare sistemi di riscaldamento radiante analoghi a quelli ideati millenni prima dagli ingegneri di Roma. Lo studio dell'ipocausto romano ci offre una straordinaria testimonianza del livello di maturità tecnica raggiunto dall'ingegneria antica, capace di coniugare il pragmatismo geometrico con una profonda conoscenza dei materiali costruttivi. Questa tecnologia dimenticata ci ricorda l'importanza di preservare il patrimonio delle conoscenze scientifiche, la cui dispersione può condannare intere generazioni a secoli di arretramento materiale e culturale.
Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com.
La vita quotidiana e gli intrighi alla corte reale francese nel XV secolo.
Passeggiare tra i corridoi di una residenza reale francese nel corso del XV secolo significa immergersi in un mondo di straordinaria opulenza, rigide etichette e costanti complotti politici.
In questa epoca di transizione, la corona cercava di consolidare il proprio potere centrale contro le spinte della grande nobiltà feudale. I rituali della nobiltà e la gestione burocratica del palazzo reale. L'atmosfera che si respirava all'interno dei palazzi dei sovrani della dinastia Valois era caratterizzata da una complessa mescolanza di sfarzo cerimoniale e sotterranea tensione nervosa.
Ogni momento della giornata del monarca, dal risveglio mattutino fino al banchetto serale, era regolato da un cerimoniale minuzioso che serviva a ribadire la sacralità della figura regale rispetto ai grandi feudatari del regno.
I cortigiani trascorrevano ore nelle anticamere sperando di ottenere un solo sguardo o un breve colloquio con il sovrano, un privilegio che poteva determinare la fortuna economica o la rovina politica di un'intera casata familiare.
La moda dell'epoca, caratterizzata da tessuti pesanti, velluti ricamati e copricapi dalle forme stravaganti,
rappresentava un linguaggio visivo immediato per comunicare il rango sociale e il livello di favore goduto a corte.
Le spese per il mantenimento di un simile apparato erano immense e gravavano in modo significativo sulle casse dello Stato, richiedendo l'istituzione di un corpo di funzionari e intenditori di finanze sempre più specializzato. La gestione quotidiana delle cucine reali doveva provvedere al sostentamento di centinaia di persone, tra nobili, guardie del corpo, servitori e funzionari d'ufficio,
con banchetti che prevedevano decine di portate a base di cacciagione, spezie rare provenienti dall'Oriente e fiumi di vino locale. Nonostante l'apparente splendore, le condizioni igieniche delle strutture erano spesso precarie, costringendo la corte a continui spostamenti da un castello all'altro della Valle della Loira per permettere le necessarie operazioni di pulizia e manutenzione dei locali abbandonati. Gli intrighi politici costituivano il vero motore delle interazioni sociali all'interno della residenza reale,
con alleanze che si stringevano e si dissolvevano nello spazio di una sola notte. Le dame di corte esercitavano un'influenza notevole sulla politica del regno,
agendo come intermediarie diplomatiche o raccogliendo informazioni riservate attraverso una fitta rete di confidenze e corrispondenze segrete.
Gli ambasciatori delle potenze straniere, in particolare quelli delle signorie italiane e del Ducato di Borgogna, descrivevano nelle loro relazioni inviate in patria una corte affascinante ma estremamente pericolosa,
dove un passo falso nell'etichetta poteva essere interpretato come un segno di ostilità o tradimento nei confronti dello Stato. Nel corso di questo secolo il potere reale subì una profonda trasformazione, passando dalle frammentate strutture medievali a un modello di Stato moderno e centralizzato.
Questo processo fu accelerato dalla necessità di riorganizzare l'esercito e il sistema fiscale dopo le devastazioni della Guerra dei Cent'anni, una necessità che portò alla progressiva riduzione dei privilegi dei duchi e dei conti più riottosi. La corte cessò così di essere solo un luogo di svago e di caccia per trasformarsi nel vero centro operativo e burocratico della nazione, dove si decidevano le sorti della guerra, della giustizia e della diplomazia internazionale.
La comprensione delle dinamiche interne alla corte dei re francesi permette di cogliere i primi segnali della nascita dell'assolutismo monarchico moderno.
Sotto la superficie dei balli, delle giostre cavalleresche e dei sontuosi banchetti, si stava consumando lo scontro decisivo per l'unificazione politica del paese. Un processo che avrebbe trasformato la Francia in una delle principali potenze egemoni dei secoli successivi.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!